Bentrovati, bentornati all'interno di Casa Svizzera. Apriamo i battenti e vi diamo il benvenuto. Questa è Rete 1, questa è RSI La 2, ma soprattutto questa è Alice Pedrazzini.
Buongiorno Fabrizio, buongiorno a voi. Hai aperto i battenti, sì. E io voglio aprire, sì, le finestre, perché oggi c'è qualcosa di curioso là fuori.
Sì, dopo bisogna stare un pochettino attenti, perché non bisogna uscire troppo con la testa da quelle finestre lì, perché potrebbe succedere qualcosa di non esattamente fantastico. Ma dove siamo?
Siamo a Uznach, siamo, sì, nel Canton San Gallo, un comune di circa 7.000 abitanti tra Zurigo e Wallenstadt. Siamo lì, sì, e fuori vediamo che ci sono dei grandi uccelli trampolieri, li chiamerei così, sì, che hanno un collo molto lungo, delle zampe sottili e un becco anche molto grande, anche lui molto sottile.
Sì, aspetta, stiamo parlando delle...
Le cicogne,
tra l'altro tantissimi fiocchi, azzurri, rosa, dalle parti di Uznach, perché portano i bimbi.
Ma di solito hanno, diciamo, vero? Che portano buone notizie, sì, simbolo, esatto, di rinascita. In, sì, realtà stanno diventando, lo dico con parole semplici, una seccatura per,
sì,
le persone.
Sì, sì, un po' un problema, diciamo.
Un grande, vogliono sbarazzarsene. Ci sono titoli ovunque, vero? Su tutti i giornali. Abbiamo imparato che si dice Störche in tedesco, Storche è il singolare, quindi abbiamo capito quello, che si dice cigogne in francese, perché davvero tutti ne stanno parlando, sì. Ci si chiede, ma che cosa sta succedendo? Ci sono più cicogne di abitanti?
Beh, praticamente sì, un po' come nel nord Europa, dove ci sono più pecore che uomini, però l'idea di fondo è questa: purtroppo le cicogne non migrano più, per una serie di motivi che non stiamo neanche qua a ricordarvi, ma è ovvio.
Cambiamento climatico.
Certo, diventa più caldo e quindi loro si trovano bene e la rimangono, ma i cittadini di Uznach hanno dei grossi problemi, un po' perché sporcano un po'.
Non dirlo ancora.
Chi lo dice?
Lo facciamo dire a loro.
Perché noi abbiamo l'antenna. Enrico Domeniconi, direttamente da Uznach. Ben trovato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Buongiorno Ticino.
Giustamente.
Da quanto tempo è Enrico ha lasciato il Ticino?
Io sono nato qui in Svizzera interna, anche il mio papà, ma il mio nonno è arrivato a Uznach. Era un magnan.
Hai capito. E quindi questo vuol dire che una vita ad Uznach, però vedo che l'italiano, uno, non l'abbiamo perso, ma soprattutto rimane anche un po' di dialetto.
Un pochettino, sì, sono andato all'asilo 2 anni quasi, e così ho imparato un po', ma ho dimenticato tanto, perché sono andato qui a scuola e...
Certo.
Dimenticato tanto.
Normale, lo possiamo capire. Tra l'altro, dicevamo, questo problema delle cicogne, quanto lo sente Enrico? Sta davvero dando così fastidio?
Sì, io lo vedo, le vedo tutti i giorni e sono tantissimi. Dicono che sono di più di 100.
Però.
Tutti gli anni arrivano diviso 60, 90 giovani, e così è abbastanza allora.
Certo, altro che abbastanza, ma perché non li sopportate più? Perché stanno sporcando, perché fanno rumori, mi spiega un po' sta cosa?
Fanno tanti escrementi sui tetti e... Così si rompono anche le tegole delle tetti, si rompe l'ammoniac degli escrementi.
Quindi c'è proprio un'invasione, ma per capire quante ne ha viste, io penso ieri, lei quante ne ha viste? Per avere un'idea di un cittadino, una cittadina di Uznach, quante ne ha viste?
Posso aprire le finestre e vedo 10.
10 così? Semplicemente guardando fuori,
sì,
dalla,
sì,
finestra, che è quello di cui parlavamo.
Sì, sì.
È quello,
sì,
di,
sì,
cui parlavamo poco fa.
Ieri sera ho fatto un paio di foto e ho visto 30.
30 così, semplicemente guardando,
sì,
fuori,
sì,
dalla finestra. Ma ci dica una cosa,
sì,
noi abbiamo visto che effettivamente negli anni 60 dall'Algeria le hanno proprio portate, tra l'altro possono volare, sì, lo sappiamo, in questo momento non lo stanno facendo, non tornano in Africa perché stanno troppo bene da voi, ma negli anni 60 c'è stata una volontà proprio di reintrodurle, sono arrivate piccoline in delle scatole di legno e sono state mostrate anche alla televisione, noi ne abbiamo mostrate poco fa delle immagini in cui davvero si vedevano che venivano, c'erano dei piccole cicogne, erano poche all'inizio. Come mai le hanno portate lì?
Come hanno portato qui? Non ho capito.
Hanno portato lì le cicogne, volutamente.
Negli anni 60, certo, le hanno ripopolate, insomma, perché capirono che stavano bene, poi da là sarebbero dovute partire per l'Africa e in realtà abbiamo scoperto che a distanza di tanti anni stanno bene anche a Uznak, però di base c'entra anche la popolazione delle cicogne che è stata reintrodotta appunto tanti anni fa. Questa è un po' l'idea. Ha
Sì, e
capito. Te capito.
oggi sono troppi.
Sono
E
troppe.
cosa ha fatto lei, Enrico, per combattere, per evitare che le distruggessero il tetto? Diceva un problema per il tetto, per le tegole. Intanto noi stiamo vedendo anche le immagini che ci ha mandato lei ieri. Ha detto, io le mando, in questo momento faccio un po' di foto e le stiamo vedendo.
Sì.
Sì,
Forse, ecco.
anche sul mio tetto ha dei pannelli di fotovoltaici.
Sì.
E quando sono sul tetto sporcano tutto, che non abbiamo più elettricità. E così io ho messo davanti al tetto un gallo, che non possono più restare sul tetto, e anche dei fili di ferro che non possono più scendere sul tetto.
Eh certo, perché effettivamente, insomma, pulire tutte le volte i pannelli fotovoltaici là sopra non è proprio una cosa facile, poi si rovinano, cioè diciamo le cose come stanno. Il
Eh
problema è
sì,
anche
e
quello.
non
Quindi
funzionano dopo.
sì, poi c'è qualcuno che però rispetto a delle interviste, insomma, che abbiamo sentito e abbiamo letto un po' dappertutto, cioè bisogna andare con le maniere forti, poi c'è il sindaco che dice no, mi raccomando no, perché comunque non è assolutamente il caso,
Il
bisogna
macellaio che
trattarli bene.
dice
Ecco,
che
cosa
ogni
diceva il macellaio?
volta che le persone escono dal suo negozio, gli succede una cosa non bella dall'alto.
Sì,
Succede per davvero. Cioè,
gli
fa
arriva in
ridere, ma.
testa, insomma, mettiamola
Però fa ridere, ma non fa ridere.
Scusa,
Lui
ma
dice
mi
che
vedo.
perde
E
clienti.
beh, voglio anche vedere, cioè.
Enrico,
È
cosa
mai
sta succedendo?
Dopo è anche pericoloso per i genti, perché sulle strade si può scivolare degli escrementi. Quando piove è molto scivoloso.
È un disastro, è un
E
disastro.
poi dicevano anche la puzza,
Sì.
nel senso, adesso
Vabbè.
al di là della battuta, cioè siete in una situazione di difficoltà. Io vedevo che ogni anno il 10% in più di cicogne, costo per le pulizie, per la gestione, 12.000 franchi all'anno. E adesso non se ne vanno neanche
Sì.
più nel periodo dove di solito se ne andavano e poi tornavano.
E adesso non tornano più in Africa, restano qui perché è troppo caldo. E così sono tutto l'inverno, sono qui.
Quindi il sindaco, io vedevo che il sindaco diceva che bisogna, come dicevi tu Fabri, affrontare la situazione. Lui dice dobbiamo trovare delle soluzioni più architettoniche. Il gallo
È
che tu hai
perfetto.
messo, per esempio, sul tetto col filo sta funzionando, gli fa paura?
No, per me va bene adesso perché non restano più sul tetto, ma penso che non possono fare tutti i tetti e anche sugli alberi vanno a fare
Certo.
i nidi.
Sì,
I nidrò.
tra l'altro arrivano delle fotografie molto belle, lo 076 321 1113, c'è cioè qualcuno che dice, beh, da noi in Ticino abbiamo grossi problemi con i piccioni, spesso e volentieri effettivamente capita, beh, io stesso ho avuto un po' di problemi a suo tempo,
E come li hai
e
risolti?
anch'io mettendo tipo una specie di civetta strana che fa dei rumori strani e cose del genere. Però dicevo, Franco ci manda queste foto di altro, il paese delle cicogne, che è vicino a Soletta, centinaia e sono meravigliose, con un centro per studiarle e un bel saluto da Franco da Massagno. Sono bellissime queste foto, complimenti, grazie.
Fanno anche un certo effetto vedere queste immagini con le montagne che ci hai mandato anche tu, Enrico, con la neve e con così tanti nidi sui tetti. A te
Incredibile.
non fa più effetto, ma
Eh
la
sì.
gente quando arriva commenta.
Per guardare è molto bello. Ma per noi qui a Uznak è un problema.
Certo, questo lo abbiamo capito. Ma la
La
popolazione,
quantità.
la quantità sono sempre di più, effettivamente lo vediamo. Magari a questo punto torneremo tra un po' di tempo ad Uznak per capire com'è la situazione, se la cosa è migliorata oppure no, perché comunque insomma adesso inizia ad arrivare anche il grande freddo, quindi magari potrebbe infastidire e far partire, chi lo sa. Adesso io non sono esattamente un esperto, però
Neanch'io, ma
magari poi
Enrico
stanno già
sta
covando.
diventando un esperto, è vero?
Eh beh.
Quindi ci aggiornerai.
Puoi venire, sì,
Ah,
puoi
passiamo il momento ad
venire.
andare.
Certo, perché no? Potrebbe essere una bella idea. Enrico Domeniconi, grazie mille ancora e a questo punto a
Grazie a
risentirci.
voi.
Buone cicogne. Grazie mille.
Buona giornata.
Altrettanto.
Non vanno sempre bene le cicogne, abbiamo scoperto. Abbiamo fatto una scoperta oggi.
Sono d'accordo con te, ne stanno parlando tutti. E intanto noi però andiamo con la musica. C'è Seb Alter con la sua Hunter of Stars. Era l'Eurovision, sai?
Eurovision? Sì. Ok, oggi abbiamo lo stempel sulla puntata, l'hai detto.
Eccola.
Chi siamo?
Casa Svizzera.
Abbiamo ospiti e siamo molto contenti di reintrodurre ancora una volta il mercoledì del produttore, fondamentalmente una bellissima collaborazione che esiste con Ticino Wine e che spesso e volentieri ha a che fare con un mondo che conosciamo molto bene, quello della cultura, della tradizione, ma soprattutto delle storie che vogliamo raccontare, che stanno dietro a tutto quello che parla di vitivinicoltura.
Storie di vite.
Brava.
Ti piace?
Certo,
ti piace?
Tra l'altro anche lì dobbiamo parlarne, perché è molto interessante andare a riscoprire le storie di vite che sono passate proprio da questo studio, da Casa Svizzera, e c'è un canale dedicato. Scrivete sul Play RSI storie di vite e troverete tutte le storie che sono passate da queste parti.
Perché piano piano i mercoledì si susseguono e ogni volta due persone alla volta vengono, si raccontano, ci raccontano cosa c'è dietro il prodotto, dietro a quei prodotti. Spesso non è solo uno, sono più prodotti, perché si va anche verso una diversificazione, e spesso ti capita di dire: ma quando hai di fronte, come in questo caso abbiamo due ospiti, cosa hanno in comune? Sicuramente stanno seguendo le orme dei loro genitori.
Sì, la giovane età.
La giovane età, e quindi ho detto già troppo, abbiamo parlato troppo noi, adesso lasciamo la parola a loro.
Assolutamente, ma soprattutto introduciamoli. Da una parte, eccolo qua, Gabo Bianchi. Gabriele, come stai?
Buongiorno a tutti.
Azienda Agricola Bianchi, e dall'altra invece direttamente dalla Matasci Vini. Beh, benvenuto Elia Maran, come
grazie
stai?
Grazie mille, buongiorno a tutti. Tutto bene, grazie.
Ma si grande. Vede, vi vedo in forma, anche perché ormai la vendemmia è andata. Quindi siamo più tranquilli. È andata bene, Elia?
Allora, diciamo che non è stato l'anno migliore, l'anno da ricordare, diciamo. Sì. Era iniziato bene, però dopo, ecco, le ultime piogge hanno un po'... c'era un po' demoralizzato, ecco. Quindi inizialmente le basi sul bianco e le bollicine, ottimo. Però la seconda parte, quella dei rossi, ecco, non sarà proprio l'anno da ricordare, però va bene comunque.
Siete in tanti ormai a dircelo, lo possiamo dire senza problemi. È vero che sopra ceneri meglio del sotto ceneri, chiedo a te, visto che sei di Arogno, insomma, è andata davvero così anche per te?
Ma noi, appunto, confermo il fatto che sui bianchi le bollicine sono molto contento, anche in termini di quantità abbiamo fatto un po' più degli anni passati, anche perché noi sfortunatamente arriviamo da due vendemmie un po' più difficili, tra la grandinata e le forti piogge del 24. E sui rossi abbiamo chiaramente sì faticato di più, ci è voluto più tempo, una cernita un po' più accurata, però alla fine dai, vediamo, nel senso bisogna sempre un po' aspettare, sono magari i vini che bisogna aspettare un attimino di più, c'è un po' più di lavoro in cantina, però... siamo fiduciosi.
Abbiamo il sopracenere, abbiamo il sottocenere, abbiamo la fiducia, abbiamo la positività. Abbiamo anche chi ascolta sentirà due voci molto giovanili, molto simili. Vi diciamo, da una parte abbiamo Gabriele Bianchi, l'abbiamo detto, sottoceneri. Abbiamo il miele, dal miele al vino, sarà questo un po' il percorso che faremo. Dall'altra parte abbiamo chi da un secolo di Merlot, dell'azienda Matasci, 105 anni, ci racconterà come adesso si fa vivere una realtà come quella di Matasci senza essere vecchi, quindi questa grande sfida di approfittare il fatto che c'è una storia ma non fermandosi, e quindi avremo un po' questi percorsi paralleli. Gabriele, partiamo magari da te, cerchiamo di capire, abbiamo detto si parte dal miele, cerchiamo di capire chi è partito dal miele, chi sono le persone che hanno dato il via a tutto prima di arrivare poi a te che ci sei oggi con tuo fratello nell'azienda.
Esatto. Allora, appunto, tutto nasce con il miele, che è anche poi il motivo per cui i miei genitori si sono incontrati.
Come mai? In che senso si sono incontrati col miele?
E la mamma, origine brasiliana, era a fare un tour in Europa, e a un certo punto si trova a Milano, aveva bisogno di lavorare, e qualcuno gli ha detto: ma vai là in Svizzera, che comunque pagano bene, hanno bisogno nella stagione apistica. Lei, molto intraprendente, sempre disponibile, con grande volontà di imparare, È arrivata qui in Ticino.
Nella stagione apistica, che è la stagione...
che è la stagione tra marzo e settembre. E lì, durante i lavori con le api, ha incrociato mio padre, e da lì è nato un po' tutto, ecco.
L'amore prima di tutto, e poi siete nati anche voi, insomma.
Mieloso.
Tra l'altro posso dire una roba? Ieri era il compleanno del Tino. Facciamo gli auguri a tuo fratello.
Esatto. Io sono quello fortunato perché ci mette la faccia e voilà, prendo i complimenti. Però in realtà dietro, ecco, senza mio fratello e senza tutta la famiglia, ma soprattutto senza anche tutto il team che ci aiuta, ecco, nulla sarebbe possibile, perché alla fine Il vino, come penso poi confermerà Elia, alla fine è un prodotto di tutti, cioè il vino non si fa da soli, si fa insieme ed è una bella storia di condivisione e passione.
Sei d'accordo, Elia?
Assolutamente sì, anche noi puntiamo tanto sulle persone all'interno dell'azienda, quindi il capitale umano prima di tutto, quindi veramente...
E come si fa? Di solito a parole lo si dice, le persone contano, nei gesti come si fa a dimostrarlo?
Vuol dire puntare sulle persone, fare in modo che siano contente, quindi che rimangano all'interno dell'azienda. Infatti noi abbiamo la fortuna di avere la gran parte dei dipendenti che sono da noi, penso magari da 20-25 anni, adesso ogni anno qualcuno sta andando in pensione, giustamente dopo 35-40 anni, quindi ecco, cercare veramente di puntare sulla persona, farla sentire bene, perché tutto, prima o poi tutto torna, ecco, quindi questo è il nostro credo, diciamo.
Allora, noi avevamo lasciato lì la storia mielosa, che hai chiamato tu mielosa, però la bella storia dei tuoi genitori che si incontrano col miele, ma siamo qua anche perché si è arrivati da qualche parte, come è andata avanti poi? Si incontrano, si piacciono?
E niente, tra gli anni 90 e 2000 siamo stati tra i più grandi apicoltori in Svizzera, con una produzione attorno ai 1200 alveari e una produzione di miele che si aggirava tra le 40 e le 45 tonnellate di miele.
Tonnellate!
Tra l'altro io ho proprio qui davanti a me il miele di castagno biologico, tra l'altro ve lo faccio vedere proprio in questo momento, eccolo qua. Ancora adesso, insomma, c'ho un problema col microfono qua, mi sembra, non lo so, si sente bene Igor? Io mi sento meno bene, vabbè, comunque. Dicevo, questo è il castagno.
È il castagno.
Sì, che è un po' il miele che, diciamo così, emblematico del nostro cantone, perché alla fine il nostro cantone vive di una storia di castagne, una cultura centenaria, direi, e quindi ecco, è un po' il miele più particolare, quindi chi, anche per il turista, ma anche per il locale, il miele di castagno lo assapora volentieri, magari la mattina su una bella treccia calda con un po' di burro e miele di castagno, secondo
io
me.
Big fan di questa cosa.
Esatto.
Gabriele, abbiamo il miele, e come cambia poi, come evolve la storia dell'azienda da quando magari ci sei anche tu? Io dico, nasci e sei già immerso, quindi sei con le api, come dobbiamo immaginarti?
Beh, con mio fratello siamo nati e cresciuti poi ad Arogno a partire dal 98, immersi nella nostra realtà di montagna, comunque si può dire,
sì.
E da sempre anche in un contesto biologico, in quanto i miei genitori da più di 25 anni avevano deciso di sposare questa filosofia, perché ci hanno sempre creduto a livello, in termini di filosofia, di spirito, di soddisfazione e piacere di coltivare la terra secondo questa filosofia.
Quindi tu nasci in questa filosofia, mi immagino, allora dici io sarò dentro qua in questa azienda per sempre, quello il sogno da subito?
Ma non per forza, però nel
senso... Cosa volevi fare?
Ho fatto il liceo e lì coltivavo un po' il sogno del calcio, comunque la passione di... Voilà, un po' quei sogni, no, da ragazzino, come
calciatore,
come
pensavi
tanti.
Dove giocavi, in che ruolo?
Attaccante.
E allora bobone di casa nostra, hai capito? Sì.
E poi niente, giustamente poi si torna coi piedi per terra, si inizia un po' a pensare cosa si vuol fare da grandi per davvero, e mio papà mi suggerisce un po', visto anche la passione per gli aromi, i profumi, la degustazione, di lanciarmi e andare a Shenzhen a fare enologia,
la mecca del vino in Svizzera. Com'è questa scuola? A ognuno lo chiediamo, chi ci è andato, chi è diventato poi enologo, perché ognuno la vive a modo suo. Cos'è la cosa che ti ha colpito di più a Shenzhen?
Io sono molto contento dell'esperienza, anche e soprattutto grazie alla rete di conoscenze che ho potuto fare. Come ogni scuola, la scuola dà delle basi, dà degli strumenti per poter poi crearsi una propria idea. Ed è questo che un po' ho avuto la fortuna di fare a Shenzhen. Il fatto di essere anche fuori dal cantone mi ha permesso proprio di immergermi completamente nella realtà. Abbiamo fatto un sacco di giri, viaggi, poi la Francia è lì vicina, quindi comunque
certo.
Siamo immersi nel paesaggio vitivinicolo, ed è stato per me molto bello. Ecco, poi ho avuto occasione di conoscere anche appunto un grande amico e produttore della Champagne, che mi ha aiutato anche poi nel percorso che stiamo facendo oggi in azienda, dove abbiamo appunto anche iniziato a spumantizzare per noi, ma anche conto terzi, quindi anche per i nostri colleghi, abbiamo un po' portato questo savoir-faire anche alle nostre latitudini.
Champagne accanto a Parigi,
certo.
È una
la
di quelle
zona pazzesca.
No, è molto
bei posti, bei
sì,
posti.
La gente va in Piemonte, però
lo diciamo ogni volta, anche Shenzhen stesso, insomma, è un posto meraviglioso, è proprio bello.
Siamo
starci,
tra Losanna, Ginevra, sì, c'è
il lago, c'è
tutto,
sono i filari,
le montagne.
Le bollicine, effettivamente associamo a voi, alla vostra azienda, le bollicine, ma associamo anche una bibita che non è birra, non è vino, non è il vino dealcolato di cui si parla tanto, sì, è tutt'altro.
È Sambì.
Che cos'è Sambì? Diciamolo.
Il gazzin da Sambì che faceva la nona, lo champagne dei poveri che si faceva nel Mendrisiotto. È questo prodotto che, niente, abbiamo ripreso un po' dalla tradizione.
Vero.
E che oggi comunque sempre più si afferma e che stiamo cercando sempre più di far conoscere, è presente sulla piazza.
È una nuova categoria, però avete dovuto creare una nuova categoria. Racconta un po', cioè, la difficoltà,
esatto,
com'è che è andata?
Sì, Sambì non è vino, non è birra, non è, è Sambì, e quindi abbiamo dovuto proprio aprire una nuova classe di bevande, ed è stato comunque un esercizio. A noi non piacciono le cose facili, siamo sempre, cioè, quelle cose facili le facciamo fare agli altri, siamo sempre abbastanza intraprendenti.
Bio già, cioè, su tutti.
Esatto, anche il settore del bio.
Tra l'altro, perdonami, ma quando si parla di bio mi viene in mente settimana scorsa, quando con Jacopo Trapletti parlavamo del fatto che loro stiano un po' tornando un po' indietro, cioè nel senso che il bio è troppo difficile da gestire, è un discorso legato proprio a un'agricoltura un pochettino più diversificata, anche perché è più fragile, no?
Le piogge.
E per voi non è così, voi continuate dritti, stoici verso quella direzione là?
Ma noi, appunto, quando mi chiedono perché faccio bio, è perché l'abbiamo sempre fatto, perché per noi non è una scelta, ma è proprio
è così,
nel senso, esatto. E oggi, tra l'altro, sono anche molto orgoglioso e contento di poter essere anche il presidente dell'associazione di categoria
Bioticino, certo.
Bioticino, insieme a un team fantastico di un comitato bellissimo, una straordinaria Valentina, che è la nostra responsabile del segretariato, che ci aiuta in tutto e per tutto. E per noi, quindi, sì, ci sono delle difficoltà, non è facile fare bio, ma col passare del tempo, l'esperienza, gli errori, si va sempre più a perfezionare e adattarsi e migliorare.
Oh, beh, questa è una risposta perfetta rispetto a quello che dicevamo. Tra l'altro abbiamo detto anche del fatto che comunque sia un'azienda di famiglia nel vero senso della parola, e che poi i figli continuino, no, questa tradizione. Ma lavorare in casa, beh, con gli stessi che abitano in casa, non è difficile, anche per te poi è lì un po' così, però non è difficile alle volte. Dopo è vero che voi, conoscendovi poi personalmente, tu e il Tino siete proprio due persone diverse che però unite fanno una forza incredibile. Forse lì, no,
la fortuna probabilmente è proprio questa, come dici tu, Fabri, che siamo diversi e complementari allo stesso tempo, perché se avessimo le stesse passioni, beh, forse sarebbe un po' più complicato. E oggi c'è una grandissima fiducia, una grandissima, voilà, come dire, stima reciproca, e anche, appunto, la complementarità, appunto, come dicevamo prima, scherziamo. Oggi Martino non c'è perché è giù a piantar pali a Morbio.
Perché ha festeggiato il compleanno ieri, più che altro per quello, era impresentabile.
E quindi no, eravamo insieme, tra l'altro, abbiamo fatto una bella seratina. E quindi no, beh, bello perché ognuno oggi ha comunque dei ruoli e delle responsabilità diverse in azienda, anche con il resto del team, e beh, possiamo solo dire che siamo contenti e c'è grande intesa.
Oh. E dicevi anche tua mamma è molto in azienda.
La mamma è la responsabile della parte apistica e è un po' la chioccia di tutti, perché alla fine la mamma è la mamma, e fine senza la mamma non saremo qua, ma non solo qua fisicamente, ma anche proprio perché adesso Fabri
la mamma è l'alma,
una bottiglia importante.
Guardala qua, spiegami perché noi ogni volta dietro un'etichetta, come hai detto, abbiamo una storia, no? E questo è l'alma. Spiegamelo.
Esatto, è il primo vino che abbiamo fatto con Martino.
Sì.
Alma sta per Alberto, che è papà, la mamma Marcy, e alma in portoghese, visto che la mamma arriva dal Brasile, alma è l'anima dell'azienda, l'anima del vino, l'anima un po' anche la nostra anima. Motivo anche perché cui ci ha avvicinato a fare questo lavoro sono chiaramente i nostri genitori, e quindi è un po' un vino che proprio il nostro primo, ricordo ancora prima annata 2012, e oggi è anche comunque un nostro cavallo di battaglia, di cui vado estremamente fiero, non solo per il nome ma anche per il contenuto, che anche in questi anni ci sta regalando tante soddisfazioni e tanti premi.
Vedi che poi fa la differenza l'anima, come dicevamo.
Mentre parlavi, Gabriele, tanti collegamenti, vedevo anche Elia che ascoltava, e vorremmo capire tra pochissimo, dopo che Nek ci avrà cantato almeno stavolta questa canzone, torneremo da te, Elia, e cercheremo di capire la tua storia, quante cose in comune ha e quante invece sono solo tue, solo vostre.
Sì.
Almeno stavolta, Nek.
Tra l'altro, Ali, stavamo parlando con Elia e Gabo del fatto che se noi siamo conosciuti a livello, beh, svizzero, ma secondo me direi globale, come la terra del rosso, la terra del Merlot, sia Gabo che Elia hanno portato dei bianchi. Quindi
cosa
in più
dire?
Con una novità incredibile, perché io vedo qua davanti, adesso la faccio vedere, la selezione d'ottobre, grande classico, che però di solito è rosso, che sto dire bianco.
Sì, dopo, diciamo, dopo 60 anni di vino rosso, ricordo che mio nonno è stato il primo nel 1964 ad andare in Svizzera interna con questo vino ticinese, quindi ha permesso ai, ai cittadini della Svizzera interna soprattutto di venire a conoscenza di cosa fosse il Merlot del Ticino.
Certo.
Dopo 60 anni abbiamo detto ok, proviamo a entrare con un bianco, perché abbiamo visto il trend purtroppo non è di quelli più rosei, quindi i vini, soprattutto i vini rossi, stanno un pochettino andando indietro, i bianchi, i rosati e le bollicine invece mantengono una certa stabilità, quindi ci siamo detti prendiamo due piccioni con una fava, proviamo a fare la versione bianca e devo dire che sta piacendo molto, stiamo, la stiamo vendendo molto bene, quindi siamo molto molto contenti.
Ecco, vedi, quella lì è la novità, quindi andiamo direttamente nel futuro, però a noi piace raccontare un po' quella che è la storia di famiglia, l'abbiamo raccontata bene con l'azienda agricola Bianchi, ma anche per voi, insomma, sì. È una storia importante che mi piacerebbe ripercorrere davvero con te.
Volentieri. 105 anni fa, cosa succede?
105, sì, siamo un'azienda centenaria, 105 anni fa mio bisnonno Giuseppe Matasci è sceso da Sonogno, noi Matasci sono originari di Sonogno, è arrivato a Tenero e si è detto visto che il vino non è dei migliori cominciamo un pochettino a, a produrlo, quindi così ha fatto.
Una zona molto soleggiata poi.
Molto soleggiata, sì, Locarnese, Tenero chiaramente con i suoi vigneti e quant'altro. Quindi
casa
è...
mia.
Esatto,
solo sole.
Ecco, quindi dopo appunto negli anni 50 purtroppo è venuto a mancare, quindi era relativamente giovane e ha avuto la fortuna di far subentrare subito i figli. Lui ha avuto 5 figli, tra cui appunto i 3 uomini e 2 donne, e 3 maschi sono entrati subito, si sono trovati questo, diciamo.
Chi sono questi 3 signori?
Allora, sono il Peppino, che è il grande, il maggiore, che si occupava un pochettino più di amministrazione, quindi il back office, poi c'era Lino, che è il secondo, e poi c'è Mario, che è mio nonno, che è il terzo, lui si occupava di enologia.
Mario ha avuto quest'idea della selezione d'ottobre, lui.
Esatto, lui sì, che si è detto come facciamo a farci conoscere un pochettino fuori dalla Svizzera, facciamo un vino leggero perché non è impegnativo, un vino che piace e che ne berresti anche un secondo bicchiere, quindi questo era un po' il senso.
Selezione d'ottobre perché? Tu lo sai?
Perché è la selezione che viene fatta, inizialmente la vendemmia veniva fatta in ottobre, quindi chiaramente era più freddo e quindi era tutto un pochettino più tardato. Se penso che adesso, Gabo me lo può confermare, abbiamo fatto delle vendemmie addirittura 15 agosto, quindi ecco, nel tempo si anticipa sempre. Quindi inizialmente in quegli anni veniva fatto ovviamente in ottobre, quindi da lì il nome selezione di ottobre.
Tra l'altro diciamo con Gabo che è uno dei vini che ha fatto conoscere il nostro vino, no? Un po' ovunque, no?
Sì, è un vino che è un vino bandiera, nel senso che grazie a questo vino, appunto, come diceva benissimo Elia, il nostro Merlot ticinese è arrivato anche in Svizzera interna.
Certo,
è questo che si diceva Changea.
Esatto. Queste sono le belle storie che ci trapassiamo di generazione in generazione e che valorizziamo.
Ma bisogna valorizzare, perché quella roba lì, cioè lo storytelling, come dicono gli americani che sono fortissimi in questa roba, magari meno nel prodotto ma fortissimi nel racconto, dobbiamo veramente implementarlo.
Peppino, Mario e Lino.
Eravamo rimasti lì.
Sì. Loro appunto si sono trovati questa azienda tra le mani, quindi negli anni 60, 70 ha cominciato a espandersi un pochettino, hanno fatto investimenti, hanno ingrandito tanto le cantine. Dopodiché il più grande si è poi tolto, quindi sono rimaste le due famiglie, diciamo, principalmente, e poi sono subentrati anni 70, anni 80 la terza generazione, quindi mia mamma che si occupa di Paola, che si occupa di marketing e comunicazione, il marito.
Queste grandi donne, diciamolo.
Esatto, sì, infatti sono le due proprietarie, sono le due donne, poi chiaramente c'è il marito e c'è il marito della sorella, quindi ecco Matasci la terza generazione formata da 4 persone principalmente, e quindi loro hanno traghettato l'azienda dagli anni 80 fino a un qualche anno fa, ecco.
Certo, e adesso appunto arriva anche la nuova generazione.
Adesso, sì, da qualche anno, io sono dentro in azienda dal 2017, però diciamo negli ultimi anni mi hanno messo un pochettino al comando, anche se non mi piace comandare, però ecco, abbiamo fatto un consiglio di direzione completamente nuovo, quindi con io che mi occupo di parte amministrativa, quindi il back office dietro le quinte, abbiamo assunto un direttore commerciale molto forte, molto preparato, e poi la terza persona è l'enologo, anche lui è abbastanza giovane, lui viene dall'Italia, quindi ha un grande bagaglio, una grande esperienza, quello che magari ci mancava un pochettino, se posso dirlo.
E poi c'è un signore di 94 anni, se ho fatto bene i calcoli.
Esatto, 94, mio nonno, che è tra i primi ad arrivare in ufficio, tra gli ultimi a andare, sì, purtroppo, cioè purtroppo, nel senso che purtroppo,
purtroppo
per lui, perché
dico
poverino, però, esatto. E praticamente lui è sempre il primo ad arrivare, dà l'esempio, quindi ecco, siamo molto contenti di averlo comunque ancora in ditta.
E lui cosa fa? Quando c'è una scenetta, un qualcosa che ci fa capire che rapporto avete, anche tu che lui lo riprendi in mano, perché non è così facile vedere il nipote che riprende le redini, lasciar fare...
Diciamo che la scenetta, quella che mi fa sorridere quando viene da me in ufficio, mi dice: Elia, mi sono sparite tutte le email, per dire. Io dico, da una parte dico, ma guarda che semplicemente le è ordinate in modo differente, quindi se vedi la più vecchia probabilmente è l'ordine sbagliato, quindi sono piccolezze, però ecco, io penso sempre chapeau, dico 94 anni, arrivare, sa stampare, sa scrivere i documenti Word, sa rispondere alle email, cosa vuoi di più da un nonno?
Tu gestisci questa azienda anche dal punto di vista di come ottimizzare, vieni da un percorso diverso,
sì.
Più del marketing, più gestione d'azienda, economia, giusto?
Sì, ho fatto economia aziendale a Friburgo, quindi bachelor e master, quindi il mio percorso è un po' più economico.
È lì che voglio vederti, ma come si fa ad aumentare le vendite o comunque far crescere un'azienda quando il trend delle vendite sappiamo è in calo? Non è facile, soprattutto tu che sei di questo ambito, cosa si fa?
Non è facile, il trend l'abbiamo capito è quello, bisogna cercare di diversificare, direi quindi che la parola chiave è la diversificazione, non puntare unicamente sui rossi DOC del Merlot, ma cercare magari altre qualità. Gabriele sicuramente saprà rispondere meglio, ci sono tante varietà nuove, quindi bisogna veramente seguire il trend del mercato, quindi abbandonare un po' quello che è stato fatto, anche se sono state fatte grandissime cose, però bisogna veramente cercare di stare sul pezzo, anticipare le mode del mercato, e poi soprattutto da una parte c'è l'aumento delle vendite ma anche la riduzione dei costi, quindi bisogna cercare di far quadrare i conti alla fine del
mese, che è la cosa più difficile in assoluto, soprattutto nel vostro ambito dove l'impatto previsto è un po' dietro l'angolo, no? Mettiamola così. Facciamo una roba, mandiamo un brano musicale al volissimo, poi torniamo perché ci sono un paio di notizie che vorrei commentare anche con voi. Vai Sabrina Carpenter. Siamo amici da tanti anni ormai.
Aneddoto dopo.
Casa Svizzera.
È il momento, è il caffè e giornali, questa è Casa Svizzera, come in tutte le case, sei d'accordo con me?
Sono d'accordo, sì. Forse sarete d'accordo tutti quanti, anche chi è all'ascolto con me, che una delle notizie degli ultimi tempi è che le zanzare sono arrivate anche in Islanda. Forse non tutti sanno come hanno fatto a scoprirlo. Noi stiamo parlando di vino, di vigneti. Sì, in realtà anche lì è stato perché in Islanda imbevono le corde con una sostanza, che è a volte anche vino, per trovare le falene, per attirare le falene. Ed è successo, ironia della sorte, che è stato proprio questo vino caldo e zuccherato ad aver attirato le zanzare. E lì hanno scoperto che anche quella parte di mondo, una delle ultime in cui non c'erano le zanzare, sono arrivate anche lì.
Chiaramente sono arrivate anche grazie ai vari trasporti, no? Perché i vari aerei, ovviamente,
hanno capito
su strada, si nascondono nelle gomme, l'hanno capito, si sono piazzate. Il problema di fondo è quello. Anche le nostre latitudini abbiamo avuto un po' di problemini perché stanno salendo sempre di più, no? Cioè quel Gabbo che sei praticamente in montagna, adesso sono arrivate rispetto
a
qualche
ancora,
anno fa.
Ancora
e
adesso.
Ci sono ancora adesso. Sì, incredibile, devo dire la verità, questa cosa fa specie, no?
Poi tu hai le oche, gli animali non attirano
che
ancora di più.
Che sono le vostre oche.
Se magari mangiassero le zanzare sarebbe una grande scoperta.
Ma guarda, io le ho conosciute le vostre oche, sono intelligentissime. Se glielo spiega il martino, guarda che lo fanno.
Sono molto brave sulle lumache, nerci, quegli animali lì. Ma sì, sulle zanzare non
ed
ancora.
Ed è per quello che le avete comunque, per mangiare. No, scherzi a parte, per...
Sì, un concetto di biodiversità o comunque di equilibrio, di fare un po' pulizia generale.
È vero, ma poi noi abbiamo avuto degli amici, abbiamo avuto delle antenne che con i pipistrelli, insomma, ci sanno fare.
Vero.
E quelle aiutano a portare via effettivamente le zanzare. Altra cosa che è divertente, perché è proprio una bella notizia, è che sono nati 11 meravigliosi Cuccioli di San Bernardo alla fondazione Berry di Martigny sono arrivate, quindi lieta notizia.
Saranno in modalità orsetto adesso.
No, ma devono essere una roba pazzesca. Saranno già grandi praticamente come enormi, perché sono diventati in un attimo grandissimi, però sono proprio belli. Avranno la Y come nome.
È vero, perché effettivamente col pedigree devi dare il nome. Non facile con la Y.
No.
Uno si chiamerà Y sicuramente.
Carina l'idea, ma è bella. No,
beh, voi ogni volta che dovete trovare un nome anche per un vino, non così facile. Vedo qua Venus, era così la categoria V.
Sì, Venus, sì, non è facile, però abbiamo un bel team di marketing, quindi ci si trova, si discute, si cerca, e quindi ecco, sì.
Venus perché?
Venus è un nome fantasia, semplicemente. Avevamo l'etichetta Sirio, che è il rosso barricato, fatto nel 2006. Adesso, come dicevamo prima, abbiamo portato sul mercato un barricato bianco e abbiamo cercato di tenere un po' il nome delle costellazioni, ecco, fantasia.
Vabbè, ci sta. Poi è un nome che, insomma, richiama, ecco, la quale etichetta la stiamo facendo vedere. Qua c'è un cigno, invece.
Sì, perché è la protettore dei naviganti, Venus, quindi c'è un po' quel richiamo lì, sì.
Le etichette come le banconote, che sappiamo arriveranno alla nuova edizione, anche
questa.
Le monete cambiano volto, soprattutto per chi le colleziona. Arriveranno delle nuove monete speciali che celebrano la bellezza dei laghi svizzeri.
Sì, e soprattutto partiamo con i nostri laghi. Già questa roba a me mette addosso un campanilismo supremo che adoro, perché con la nuova serie Laghi Svizzeri, composta proprio da 4 monete speciali, si rende omaggio a questa varietà, no, degli specchi d'acqua che abbiamo, che sono strepitosi. E soprattutto arriva Lago Maggiore e Lago di Lugano, collezioni esclusive in edizione limitate, che sono messe in circolazione sotto queste monete speciali federali.
Hai parlato di laghi, tra l'altro, mi viene.
Sì. È vero, il Mare del Lago. Dilla sta roba qua che bella.
Il 9 novembre, sì, durante il weekend di San Martino,
quasi.
Andiamo a recuperare le bottiglie del lago.
Ecco, spieghiamolo, perché comunque magari non tutti lo sanno. Voi avete...
Siamo arrivati alla settima... No, non è vero, nona edizione del Mare del Lago, e annualmente facciamo invecchiare una gabbia, quindi circa 300 bottiglie,
sì,
nel fondale del nostro caro lago di Lugano, e più o meno per un anno. E in seguito poi, il primo weekend di dicembre, insieme a Cantine Aperte che organizziamo in azienda, avremo la degustazione comparativa dei due prodotti, la versione lacustre e la versione cantina, che è sempre un bellissimo esercizio e che invito tutti a provare e testare.
Certo, perché cosa cambia in realtà? Scusami, nel senso che il buio c'è, tutto quella pressione c'è, cioè cosa cambia tra le due robe?
La differenza è sottile, chiaramente, sì, perché comunque il prodotto è lo stesso, sì, semplicemente che uno invecchia nel lago e l'altro invecchia in cantina, e la versione lacustre risulta un po' più cremosa, delicata, in quanto il lievito durante questo cullare, oscillare nel lago, si fonde e diventa vino, rendendolo appunto più cremoso, delicato e fine.
Hai capito che roba?
Cremoso, delicato e fine non lo so, però è un condimento. La prossima notizia, l'ultima che voglio commentare brevissimamente con te, Elia, che marketing, quel mondo lì è il tuo. L'Aromat, lo chiamano anche oro giallo, c'è chi lo mette ovunque, adesso anche sulle patatine chips. Arriveranno le patatine chips all'Aromat, cosa ne pensiamo?
È ufficiale, Zweifel e le patatine all'Aromat.
Ho sentito, sì, a me non piace tanto l'Aromat,
anche a me.
Non sono tanto neanche da patatine, però ecco, magari una volta le proverò, perché
e
è
dal
curioso.
Punto di vista del marketing, portare quello al pollo al cestello, all'Aromat, cosa ne pensiamo? Troppo, tu, cosa ne pensiamo?
Ma ci sta, qualsiasi cosa che fa parlare va bene, quindi bene o male, la gente ne parla, quindi tutto torna, tutto positivo.
Grazie mille Elia Maran, Matashi, grazie mille Gabriele Bianchi, Azienda Agricola,
grazie
Bianchi,
a
molto presto,
tutto
buon
positivo,
lavoro a voi,
tutto positivo.
E soprattutto sigla!
Tutto positivo.